quando sarò grande mi iscriverò all'Università di Macerata perché c'è Radio Room!
Bentornati a UNIMC Eventi, il podcast che vi racconta gli eventi patrocinati dall'Università di Macerata. Questa è la seconda puntata dell'evento che abbiamo visto precedentemente, che è Ermetica Festival, un festival delle scienze umane. E ci è tornato a trovare Edoardo. Ciao Edoardo.
Ciao, come buongiorno stai? A tutti. Bene, tutto bene.
Il festival è partito, siamo ormai a metà dei giochi.
Sì, esatto, è partito e domani inizierà proprio il periodo di fuoco.
Di fuoco proprio. Del festival, sì. Bene, molto bene. E tu, come promesso, ci hai portato agli studi di Radio Room. Io sono Aldo Caldrelli, voi mi riconoscerete dalla voce, ma ve lo ricordo. Ci hai portato nello studio 1 Radio Room, come hai promesso, Sofia, cioè la presidente. Ciao Sofia!
Ciao a tutti!
Ciao, come stai?
Bene, grazie.
Bene, bene. Sofia è la presidente di Zagreus, mm-hmm. che è questa associazione che si occupa di... che si è inventata questo festival, che ormai è la quarta edizione.
Sì.
È la quarta edizione. Sofia, raccontaci un po' del festival, come è partito, come sta andando.
Sì, allora, quest'anno è partito con un po' di pioggia, ma noi ormai siamo rodati in questo perché ogni
non
anno
non è piovuto tutta l'estate.
Esatto, aspettato proprio gli inizi di settembre.
Esatto, però noi ci va bene così, se a condizione che piova almeno qualche giorno per questa povera terra, ci piace. E alla fine abbiamo risolto in realtà, perché insomma tutti i partecipanti sono stati pronti comunque a ignorarla e quindi siamo stati appunto tutti insieme con questi laboratori che hanno appunto aperto anche simbolicamente il festival, perché per noi sono davvero un'attività che riguarda proprio lo stare insieme e le esperienze umane, quindi ecco, il Festival delle Scienze Umane riguarda
bello,
anche questo.
Molto bella questa cosa. Quando ci sai dire che tipo di impatto ci ha avuto, che persone sono venute, se solo bambini, genitori e bambini?
No, la cosa bella è che esatto, sono
anziani.
Venute persone di età diverse e, tra cui diverse famiglie che insomma non avevano partecipato prima d'ora ai nostri festival, perché possiamo capire che magari gli incontri classici possano spaventare un po', anche se in realtà facciamo sempre cose adatte un po' a tutti perché crediamo proprio nella partecipazione condivisa, però i laboratori forse si prestano meglio a inglobare nuove sfere, nuove età, e quindi abbiamo avuto famiglie ma anche ragazzi della nostra età insomma che sono venuti da soli, quindi comunque siamo contenti.
È andato molto bene.
Sì.
Edoardo, l'abbiamo chiesto l'altra volta, te lo chiediamo solo. Tu di cosa ti occupi, Sofia?
Allora, io sto facendo la magistrale in storia dell'arte e vorrei specializzarmi nel settore museale, appunto nelle attività educative dei musei.
Ho capito. E quanto c'è di storia dell'arte in questo festival?
Ma quest'anno abbastanza, in realtà quest'anno abbastanza, è sempre un caso, nel senso che poi la scelta degli ospiti ruota intorno al tema e quindi non partiamo scegliendo la materia, ma prima scegliamo il contenuto, quindi in realtà ci sono stati anni in cui si parlava più di letteratura, altri anni più di cinema, ma comunque noi ci piace un po' tutto e quindi ci adattiamo. Quest'anno invece no, c'è molta storia dell'arte, specialmente c'è molta anche arte contemporanea, perché ci sono galleristi, curatori e anche professori universitaria, sia dell'Accademia che dell'Università di Macerata, quindi...
E dell'Università, io mi ricordo che c'è per esempio il professor Roberto Cresti, che
esatto.
È professore di storia dell'arte contemporanea qui a Macerata.
Esatto, che è stato con noi proprio il giorno dei laboratori, infatti per un breve momento c'è stato anche un'ibridazione in cui ha iniziato a disegnare e poi è iniziata la fase in cui insomma lui ci ha raccontato dell'intrusione dell'arte etrusca nel Novecento italiano, quindi poi è iniziata proprio la vera e propria discussione.
Io ho fatto un esame con lui. Perché anch'io ho fatto l'università di Macerata, quindi va bene, tralasciamo queste cose.
Bene.
Bene, ci conosciamo bene, bene, no, però ci conosciamo. Mm-hmm. Sì. Edoardo,
sì.
Di che cosa parleremo? Di che cosa parlerà il festival? Cioè, adesso mi sembra che oggi siamo mercoledì, il festival dura fino a domenica. E quindi adesso abbiamo questa parte, questo inizio fine settimana, di che cosa ci occuperemo?
Saranno allora tante le materie e gli interessi diciamo toccati da questi giorni finali, ma in realtà iniziali del festival, perché come dicevo prima il 5 inizia davvero il tour de force e il periodo più duro, ecco, anche fisicamente provante, ecco, del festival. E quindi parleremo, come diceva Sofia, come accennava Sofia, sicuramente di arte contemporanea, di fare arte in territori come il nostro, ma poi anche chiederemo alle persone di mettersi direttamente in gioco. Però ecco, magari forse è il caso che spiego un po' il programma in modo tale che sono un po' più diciamo
sì
fiscale.
L'abbiamo visto l'altra volta, ma una ripetita Juve, come si
esatto,
dice, no? Come diceva Montesano nel suo film.
Esatto, allora come dicevo, ricominciamo domani con il primo incontro alle ore 18, in cui ospiteremo Giorgio Maria Cornelio nel talk che abbiamo creato per ogni pomeriggio, che è Prime Parole. Giorgio Maria Cornelio, poeta e scrittore, e tra l'altro presenterà proprio la sua ultima fatica, il suo ultimo saggio, oltre che essere direttore anche artistico del Festival I Fumi della Fornace qui a Valle Cascia. Dopodiché invece alle 21.15 parleremo di cucina, parleremo di ricette, quindi una cosa che ci tocca proprio nel profondo, e parleremo in particolare di cucina italiana, perché ospiteremo, proprio quasi a collegarlo con il tema del festival, che è Prime Parole, ospiteremo un podcast che è Doi Podcast, il podcast creato dal professore Alberto Grandi dell'Università di Parma e il giornalista Daniele Soffiati, che ha portato negli ultimi tempi alla redazione di un saggio chiamato La cucina italiana non esiste, che non critica la cucina italiana, ma anzi cerca di darle la giusta, diciamo, competenza, e soprattutto crea una nuova narrazione più corretta sulla sua storia. E quindi scoprirete tante cose nascoste, delle ricette più importanti, delle nostre carbonare, che chi la fa con la pancetta, col guanciale, ecco, vedremo chi ha ragione, ecco,
chi con la panna,
forse, esatto, chi con la panna, col prosciutto cotto. Invece il giorno dopo è quello che è più dedicato in parte al nostro territorio e a fare arte nel nostro territorio, perché alle ore 18 ospiteremo Alex Urso, che è un artista, un gallerista, che ha deciso appunto di aprire una galleria proprio a Ripa Tanzone, che è uno dei nostri borghi, ecco, più belli delle Marche, e i temi che toccheremo all'interno di questo breve talk saranno poi discussi più largamente all'interno di una tavola rotonda che abbiamo chiamato Risvegliare i territori, in cui ospiteremo appunto professori, galleristi e professionisti del settore culturale che operano nel nostro territorio. Quindi diciamo una tavola rotonda che apre a orizzonti nuovi sulla possibilità che offrono le Marche. E concludiamo la giornata alle 21.15 con un ospite che ormai è un amico, che è Simone Maretti, narratore, e ci parlerà appunto partire dal basso, dai bambini, proprio legato al tema dell'infanzia, non solo biologica ma anche delle capacità, ecco, dell'immaginazione infantile. Prenderà dei testi tratti da alcuni grandi autori di infanzia come Astrid Lindgren, che è l'autrice di Pippi Calzelunghe, oppure Gianni Rodari e altri, anche Ray Bradbury per esempio, e ci farà calare in questo contesto, diciamo, tra le pagine, ecco, di questi grandi autori. E sabato abbiamo la giornata principale, perché parliamo di nuovo di arte contemporanea e dei problemi dell'arte contemporanea in generale, anche della gestione del patrimonio e di altri discorsi, ecco, legati a questo, con le Comari dell'Arte alle ore 18.30. Le Comari dell'Arte sono un podcast, ecco, nato credo l'anno scorso, comunque qualche mese fa, di ricercatrici e studiose universitarie che affrontano i problemi principali, ecco, del mondo della cultura, del mondo dell'arte e di tutto ciò che riguarda questi ambiti. E poi l'appuntamento principale del festival, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, alle 21.15 ospitiamo Giovanni Mucciaccia, il mitico conduttore di Art Attack.
Con la
vinilica, fatto, esatto. Quindi, e tra l'altro proprio ci chiederà lui direttamente di metterci in gioco. Quindi se volete conoscerlo, se volete vedere davanti ai vostri occhi un nostro mito dell'infanzia, ecco, venite al Festival Ermetica, perché c'è una piccola prenotazione da fare tramite i nostri canali social, ma davvero molto semplice e basilare, ecco, venite a conoscerlo perché ne vale davvero la pena, tra l'altro dedicato anche lui agli attacchi d'arte contemporanei.
Sì, poi è anche molto simpatico lui. Esatto. Ricordiamo i nostri social dove andiamo a fare queste cose?
Allora, su Instagram, Zagreus con 3-bassi, su Facebook Zagreus o Associazione Zagreus, e su TikTok anche Associazione Zagreus tutto piccolo, ecco.
Molto bene, molto bene. Sofia, prima abbiamo parlato, prima Edoardo parlava di territorio, ma secondo te, che sei il presidente di Zagreus, no? Che sei lì, che tieni il fila, che gestisci questi ragazzi, gli dai le indicazioni politiche?
Non è proprio così, però
vabbè, sì, di solito il presidente
funziona, funziona.
C'ha chance il nostro territorio?
Allora, io penso di sì, perché, come dicevamo prima, avendo anche studiato fuori, ho notato che certi tipi di eventi hanno forse più qualità in territori come il nostro, perché necessariamente sono meno, come possiamo dire, all'ultimo grido, e quindi riescono ad avere più contatto con la realtà. Ho notato che, ma anche cioè è una cosa anche logica se ci pensiamo, perché effettivamente queste cose possono partire dal basso. Se noi tre avessimo scelto di fare una cosa del genere a Roma, io credo sarebbe stato un po' più difficile, banalmente perché arrivi in comune e non funziona come funziona qui. Quindi credo che questa sia davvero una chance da cogliere. E quindi, come ripetiamo sempre fra noi, necessariamente i nostri territori, o in generale i territori marginali, sono diversi dal centro, ma non crediamo assolutamente che questo sia uno svantaggio. Quindi, che significa? Che non bisogna omologarsi al centro e quindi tentare di fare eventi che funzionerebbero in una capitale o anche solo in un capoluogo, ma crediamo che questa sia davvero una chance da cogliere e da sfruttare, perché effettivamente la cultura serve ovunque, quindi nei territori marginali come il nostro, come Tolentino, ma io penso anche a paesini molto più piccoli, dove conosciamo dei festival che ci sono, ad esempio Valle Cascia, che è appunto una frazione di Monte Cassiano.
Che ricordiamo, c'è stato un festival di poesia proprio, esatto, all'inizio del mese,
esatto,
alla fine di agosto,
sì,
e Valle Cascia si trova tra Macerata, in questa valle, che è un rettilineo, no, che finisce con, mm-hmm, su questa villa storica che si chiama Villa Quiete, mm-hmm, e ai piedi di Monte Cassiano,
esatto.
Valle Cascia, Monte Cassiano, insomma c'è queste cose.
Esatto.
Ai piedi, come se fosse il nostro piedi riba, insomma.
Io penso che siano davvero fondamentali per dare linfa a questi luoghi, quindi sì, dobbiamo continuare così e creare sempre più partecipazione.
Allora vi faccio un'altra domanda un po' più cattiva, perché io sono una carogna, quindi la devo fare. Allora, ma la nostra cultura, secondo voi la nostra cultura, che è principalmente riconosciuta a livello nazionale e internazionale come la cultura della qualità, manifatturiera, la cultura della sì, per carità, è stato la zona dove è nato, vissuto, morto, eccetera, Leopardi, però questo è il nostro territorio, la cultura della c'è un altro tipo di cultura, insomma, oltre a quella manifatturiera e della qualità che abbiamo inculcato in tutti i nostri giovani ragazzi, che tutte le volte le nostre associazioni dei come si chiamano, l'associazione industriale, gli artigiani ripetono sempre quello, ripetono perché la qualità della manifattura qui la trovate, così, cioè è solo questa la nostra cultura?
No, non credo. Nel senso, è vero che è una parte fondamentale del nostro tessuto sociale. E noi veniamo da Tolentino, quindi possiamo confermarlo, ecco, con alcune delle più grandi aziende pelettiere che sono nate proprio negli ultimi 100 anni qui a Tolentino. Ma credo che sì, cioè io, quello che, riagganciandomi anche in parte a quello che diceva Sofia, io credo che il nostro territorio ha un pregio a livello culturale, il fatto di avere molto spazio, secondo me, ha, diciamo, a priori, ecco, nel senso che non occupandosene o comunque occupandosene magari in pochi, c'è più spazio per fare qualcosa magari di diverso. E dall'altra, poi, se non c'è spazio vuol dire anche che non c'è richiesta, quindi questo è un altro problema, è un altro ordine
certo
di problema. Però ecco, secondo me, come c'è lo spazio per nuove narrazioni in campo culturale, secondo me c'è proprio anche spazio nel campo culturale a livello anche, secondo me, lavorativo proprio. Per gestire, per curare cose che nessuno finora magari ha curato in maniera diversa o ha ritenuto, appunto, in virtù di queste narrazioni che abbiamo sempre avuto, non necessario, non fruibile, Però credo che, ecco, per questo motivo qui, poi con grandi istituzioni culturali come può essere l'università o altre istituzioni che sono nel nostro territorio, credo che non possiamo più, evitare il problema, ecco. Credo, certo, che è una cosa che vada affrontata e vada affrontata il prima possibile.
No, io vorrei aggiungere anche un'altra cosa che poi abbiamo discusso questi giorni anche con loro quando pensavamo, insomma, cosa dire, quali domande fare, e richiama molto quello che dicono spesso le comari che saranno appunto i nostri ospiti sabato, cioè che la cultura, contrariamente a quello che ci è stato sempre insegnato, in realtà è quanto meno di classificabile possibile, nel senso che la cultura nel modo più utile e virtuoso possibile non ha classifiche, e soprattutto noi siamo abituati a fare questo perché appunto siamo italiani, quindi abbiamo spesso sentito di avere l'80% del patrimonio antico mondiale, poi abbiamo sentito spesso di avere più siti UNESCO al mondo. Ecco, questo approccio in realtà intanto stimola il turismo di massa, che è, come abbiamo visto benissimo, dannoso per i singoli luoghi, ma poi non tiene conto del fatto che la cultura serve a chi la vive in primis e quindi a chi abita questi luoghi. Quindi il Castello dell'Arancia serve a Tolentino, serve a chi abita a Tolentino, e non ha senso paragonarlo con altri castelli, proprio perché è contrario a quello che significa veramente vivere il luogo e vivere di questi luoghi. E questo veramente deve essere un atteggiamento da ricostruire, quindi veramente prime parole, cioè stiamo veramente ripartendo, perché noi veniamo da un periodo in cui appunto questi siti UNESCO, ma poi anche tutte le rassegne, il borgo dei borghi, il borgo più bello, i borghi sono belli per chi li vive. Poi certo che se io faccio il turista scelgo quello che mi piace di più, ma questo non dà più valore al borgo. E banalmente appunto il Castello dell'Arancia per noi, che adesso tra l'altro è in ristrutturazione, può significare molto di più del Castello Sforzesco, di qualsiasi altro, di Castel del Monte, di qualsiasi altro castello d'Italia, che quindi non ha senso paragonare in ordine di bellezza, che poi anche, certo, lì non significa, certo, nulla. E quindi ci teniamo molto, ecco, a questa ripartenza e a rifondare questa buona pratica.
Grazie ragazzi, grazie di essere venuti, grazie delle vostre belle parole, sono d'accordo assolutamente con voi su tutto questo discorso della cultura. Vabbè, io ho una certa età e mi ricordo sempre quella frase di quell'inno che è stato fatto in risposta dai Vinci Sgrassi, no? Cultura solo quando si magna. Esatto. Invece non è così.
Invece no.
E viviamo sulla nostra pelle perché al festival non c'è da mangiare, c'è. Quindi ecco.
Esattamente.
Se posso, l'ultima cosa, vai. Vi ricordo che il luogo in cui si tiene il festival a Tolentino è vicino al Ponte del Diavolo, che è una delle nostre, appunto, dei nostri monumenti più importanti, più emblematici, nell'area verde che si trova sotto. C'è un grande parcheggio viale Foro Boario dove poter lasciare la macchina soprattutto la sera e scendere poi verso il fiume, quindi ci trovate lì a piedi, ecco.
Perfetto.
Quindi
grazie di essere intervenuti, siamo stati oggi con Sofia Baldoni e con Edoardo Costantini. Ci ho preso.
Sì,
l'altra volta no, perché
esatto.
Costantini, noi vi aspettiamo, spero di riuscire a venire anch'io al Ponte del Diavolo sotto nell'area verde sotto per partecipare al festival, al Ermetica Festival, il Festival delle Scienze Umane, c'è fino a domenica e quindi mi raccomando, guardate i social. Io vi saluto e vi rimando al prossimo episodio. Ciao da Aldo Caldarelli, Studio 1, Radio Università di Macerata.